Stai ascoltando Radio Vaticana.
L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Bentrovati nuovamente da Stefano Leszczynski, Daniele Giorgi alla console, Silvia Giovanrosa invece cura la regia di questa edizione. Parliamo di quello che sta capitando in Kosovo e mi riferisco alla notizia che sicuramente tutti voi avete ovviamente più che digerito, cioè dei gravissimi scontri che si sono verificati in occasione dell'insediamento di alcuni sindaci di etnia albanese in aree del Kosovo dove è preponderante o comunque è ampiamente presente una minoranza serba, aree che sono da sempre contese. La Serbia non ha mai riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, continua a rivendicarla, e in tutto questo si innestano ovviamente le tensioni geopolitiche internazionali. Inevitabilmente questa crisi balcanica va a intersecarsi con quella che è la crisi nell'Europa orientale e quindi la guerra tra l'Ucraina e la Russia. Noi abbiamo in collegamento telefonico i nostri due ospiti di oggi: Antonio Stango, analista internazionale, presidente della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo, e Gregory Aleggi, docente di storia della politica statunitense alla Luis Guido Carli di Roma. Bentrovati a entrambi, grazie per essere nuovamente con noi al Mondo alla Radio.
Grazie a voi.
Antonio Stango, io vorrei iniziare con intanto una domanda su quella su quello che è il nodo fondamentalmente del Kosovo. Non è un qualcosa di nuovo quello che è successo, un qualcosa che ci si poteva aspettare. Il Kosovo resta comunque un grande elemento di tensione nei Balcani, ma è un elemento di tensione legato al fatto che fondamentalmente la fine della guerra nei Balcani non è mai stata raggiunta in maniera definitiva, con un assetto internazionale e locale definitivo. Ci sono tanti processi che sono rimasti in sospeso, alcuni che sono stati ventilati, che sono stati proposti, poi sono stati si è fatto marcia indietro. Insomma, mi riferisco anche al fatto che molti di questi paesi, anche la Serbia, hanno avuto aspirazioni a entrare nell'Unione Europea. Fatto sta che tutto questo non è avvenuto, insomma, i Balcani sono congelati fondamentalmente a un dopoguerra che non ha mai avuto una soluzione politica chiara. Questa almeno è l'impressione.
È un'impressione in parte giusta, nel senso che comunque nei Balcani c'è stata una certa evoluzione, ma non in tutti gli stati balcanici. Tant'è che, per esempio, ci sono una serie di parametri che gli stati che chiedono di entrare nell'Unione Europea devono soddisfare. Ci sono capitoli negoziali che si aprono quando uno stato raggiunge la condizione di candidato ufficiale all'adesione, e questo può richiedere degli anni, cioè il processo di adeguamento ai criteri di Maastricht per l'adesione all'Unione Europea. E d'altra parte, per esempio, uno dei pilastri per entrare nell'Unione Europea è la condivisione della politica estera e di sicurezza comune, e questo per esempio la Serbia non lo fa. La Serbia non ha accettato di disporre delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa dopo l'aggressione, l'invasione su larga scala dell'Ucraina. Il Kosovo ha questa situazione un po' bloccata dal 1999 con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione 1244, che fra le altre cose dispone la presenza di una missione a guida NATO, la Kosovo Force, ed è quella che nei giorni scorsi è dovuta intervenire a sostegno della polizia kosovara aggredita da manifestanti serbi in alcune località del Kosovo dove la popolazione è in maggioranza di etnia serba e precisamente soprattutto a Zvečan. Ecco, lì ci sono stati, come molti ascoltatori ormai sapranno, credo 41, secondo gli ultimi dati ufficiali, militari della Kosovo Force feriti negli scontri con i dimostranti, e di questi 14 militari italiani.
Ecco, Antonio Stango, è vero, ci sono tante complicazioni di politica internazionale, tanti processi che non sono stati interrotti, ma tante questioni che sono legate proprio all'universo dei diritti umani. Quelle sono aree in cui i diritti umani sono stati violati in maniera massiccia un po' da tutte le realtà istituzionali o statali che sono sorte o che sono emerse dal disgregarsi della ex Jugoslavia. E come mai non si è invece riusciti a imporre un punto di vista comune che potesse elevare gli standard di tutte queste realtà politiche che si trovano nei Balcani e fare in modo, ad esempio, ecco, che uno Stato come la Serbia non avesse come unica via di dialogo quella con Mosca?
Beh, la Serbia cerca di mantenere un dialogo anche con l'Unione Europea, anche con gli Stati Uniti e con il Regno Unito, però tradizionalmente ha un legame molto forte con Mosca, come dicevi, e questo si è accentuato negli ultimi tempi, cioè nel momento in cui da Mosca, agendo sulla Serbia, agendo anche per esempio sulla Repubblica Srpska, che è una delle entità della vicina Bosnia e Erzegovina, e c'è stato anche qualche anno fa un tentativo di colpo di Stato in Montenegro con degli agenti dei servizi russi. Ecco, negli ultimi tempi da parte di Mosca sembra agli osservatori che ci sia più attenzione del solito a cercare di rendere meno stabile di quanto già sia la situazione dei Balcani occidentali. Qualcuno dice il tentativo, se non di aprire un nuovo fronte lì, ma comunque di far pesare il proprio ruolo nell'area. Peraltro, come accennavo, la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è tale proprio perché anche la Federazione Russa allora decise che ci fosse questa missione a guida NATO, la Kosovo Force, sul campo. Quindi è una realtà molto complessa. La Serbia deve anche fare i conti col fatto che ci sono delle elezioni e che c'è verosimilmente una maggioranza nazionalista serba che non ha mai sopportato la dichiarazione di indipendenza del Kosovo, e il fatto che il Kosovo peraltro sia riconosciuto come Stato da oltre 100 degli Stati membri delle Nazioni Unite, pur non essendo membro delle Nazioni Unite. E quindi ecco,
questo è molto, molto chiaro. Antonio Stango, resta in linea per favore, perché volevo chiedere a Gregory Aleggi intanto di intervenire anche su un'altra questione che già è stata fondamentalmente evocata da Antonio Stango, e cioè quella del rischio dell'apertura di un secondo fronte, se non proprio completamente militare, ma diciamo sicuramente un fronte di crisi che potrebbe impegnare molto e affaticare molto anche l'impegno dell'Europa nei confronti di quello che è l'aiuto all'Ucraina. È una cosa verosimile questa, Gregory Aleggi? Insomma, abbiamo attori comuni che sono coinvolti, abbiamo la NATO, la Russia ha appena emanato oggi un comunicato in cui si sostiene, il Cremlino sostiene tutto il massimo appoggio alla Serbia nei confronti.
Andiamo nell'ordine con i fattori.
Sì.
La Russia può sicuramente dare un appoggio di tipo politico, è piuttosto difficile che riesca a dare un appoggio di tipo militare, intanto perché non ha un confine terrestre con la Serbia, secondo perché è già molto in difficoltà nel sostenere la propria guerra, e parliamo di difficoltà proprio nel senso più tradizionale, uomini, mezzi, materiali. Quindi alla Russia aprire un altro fronte nel momento in cui già fa tanta fatica su quello proprio lo vedo improbabile.
Beh, sarebbe un fronte a carico dell'Unione Europea ovviamente, non certo della Russia.
Beh, ma anche lì, se la Russia mandasse tra virgolette allo sbaraglio la Serbia, ovvero vai avanti tu che poi io ti aiuto, non succede l'aiuto, qualcuno interviene, qualcuno sanziona, qualcuno utilizza gli strumenti che ci sono contro la Serbia, è un altro messaggio che essere alleati con Mosca non paga. Quindi anche lì fare i comunicati, fare le battute alla Medvedev ci vuole poco, poi le opzioni politiche sul terreno forse non sono così tante. Certo è che l'Europa che diciamo ha contribuito a tenere la guerra fuori dal continente europeo per decenni non può permettersi un'altra guerra in casa. È anche vero che in questo caso la missione di pace è già, come ricordavamo prima, autorizzata dalle Nazioni Unite, c'è già una struttura, non dovrebbe essere così difficile creare il framework, diciamo, politico, il quadro per fare qualche cosa.
Abbiamo evocato molto le responsabilità dell'Europa. In Kosovo comunque l'influenza degli Stati Uniti è sicuramente molto, molto forte. Gli Stati Uniti
hanno... essere cattivo, l'influenza, la responsabilità degli Stati Uniti in questa inizia nel 1917, quando Wilson mette alla base dei 14 punti di fatto l'autodeterminazione dei popoli. Se andiamo a vedere i punti 9 e 10 eccetera, questo sta dicendo, e purtroppo mentre un principio diciamo in teoria nobile, vediamo in Kosovo le conseguenze. In un posto che, come dire, era etnicamente mescolato prima dei tentativi di pulizia etnica, naturalmente. Cosa succede? Che questi comuni a nord hanno una maggioranza serba e quindi non vogliono sindaci invece kosovari, ma poi potrebbe esserci per assurdo all'interno del paese un quartiere a maggioranza kosovara che non si riconosce nel comune serbo e al palazzo. Quindi il problema dell'autodeterminazione è delicato, noi simpatizziamo tutti con chi ha un'identità, ma a un certo punto bisogna tirare una linea. Quindi questa è la causa storica. L'altra è quello di aver tollerato un referendum in cui il Kosovo si è dichiarato autonomo, destabilizzando e tra l'altro stabilendo un principio che la Russia non a caso ha invocato per i territori che le interessano. Se l'hai fatto in Kosovo, perché non si può fare da qualche altra parte? Quindi in questo senso c'è sicuramente una responsabilità, come dire, se non positiva, almeno omissiva degli Stati Uniti, aver pensato dove si andava a finire con questo atteggiamento.
Chiarissimo, Gregory Aleggi. Antonio Stango, partendo dal fatto, insomma, che sembra di aver capito che la questione del Kosovo, della risoluzione della guerra nei Balcani, con quello che è rimasto dei paesi che componevano la Jugoslavia, è stato gestito fondamentalmente molto male. Come se ne viene a capo di questa mina vagante che è rappresentata dalle tensioni tra Serbia e Kosovo?
Sì, intanto vorrei ricordare anche che appunto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza era approvata anche dalla Federazione Russa, per cui è evidente che la Federazione Russa non può dire che il caso del Kosovo è simile a quello delle terre invece semplicemente occupate, strappate a mano armata dalla Federazione Russa all'Ucraina o alla Georgia in altri casi. Quindi sono due casi molto diversi. Inoltre l'intervento della NATO nel 1999 in Serbia era dovuto al fatto che c'erano così fondate preoccupazioni per atti di genocidio contro la popolazione eritrea albanese del Kosovo, che poi decenni di processi alla Corte Penale Internazionale per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia hanno portato a delle condanne in questo senso.
E questo è sicuramente un punto fermo nella storia.
Esattamente. Quindi come se ne esce naturalmente è molto difficile. Io segnalo che un dato positivo, per esempio, è il fatto che nonostante tutto esistono dei processi che l'Unione Europea sostiene e li sostiene insieme con gli Stati Uniti e con il Regno Unito particolarmente, che devono portare a una normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo. E questo significa che i due paesi sono un po' vincolati a fare determinati passi che sono stati loro richiesti. C'è un impegno a voce sia del presidente serbo che del primo ministro del Kosovo, si sono incontrati più volte in questo formato negli ultimi mesi per arrivare a trasformare questo accordo di massima in un vero patto. Ci sono degli ostacoli, per esempio uno dei punti è che la Serbia riconosca la possibilità per il Kosovo di partecipare ad alcune organizzazioni internazionali, pur senza riconoscerlo come Stato, e dall'altra parte il Kosovo dovrebbe consentire la formazione di una comunità delle municipalità del nord del Kosovo a maggioranza di etnia serba. E questo finora il Kosovo non l'ha fatto. Su questo Stati Uniti, Unione Europea, il cosiddetto gruppo Quint, che comprende i quattro maggiori stati dell'Unione Europea, compresa l'Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, questi stati insieme nei giorni scorsi hanno chiesto al Kosovo di fare tutto il possibile per non attaccare la minoranza serba che manifesta contro l'insediamento di sindaci di etnia serba nei comuni di etnia
e questo, diciamo che
nei comuni a maggioranza serba.
È un tentativo, sì.
Ma ci sono dei tentativi. Sì,
esattamente, e a lungo termine anche di diplomazia. Gregorio Aleggi, c'è una cosa particolare che è saltata all'occhio, se ne è parlato poco finora, ma mi sembra interessante. Tra gli attori internazionali che hanno dimostrato una immediata e sincera, sembra dalle dichiarazioni, preoccupazione per quello che sta avvenendo nei Balcani, c'è la Cina, che ha implorato tutti quanti di mantenere la calma, insomma, di non far succedere un patatrac.
La Cina è in caccia sempre di certificazioni di un ruolo internazionale, ha una dimensione economica globale, ricordiamoci che il suo peso sul PIL mondiale è 3 volte quello della Russia e vuole tradurlo in azione politica, l'abbiamo visto in quest'ultimo anno in diversi modi. Quindi tentativo di accreditarsi come mediatore, come soggetto in qualche modo super partes, se accettiamo che sui due schieramenti c'è, cioè, da un lato la Russia, dall'altro gli Stati Uniti, molto semplificando, la Cina potrebbe anche esserlo, quantomeno a buon gioco nel tentare, tanto per ricordarci le sue ambizioni, la sua posizione. Poi sulle possibilità concrete si può discutere, credo che non si vada molto lontano, no? Tanto ricordiamoci, durante la guerra del Kosovo ci fu quello stranissimo episodio dell'ambasciata cinese colpita da un missile americano, quindi anche quello potrebbe persino essere, visto che i cinesi hanno una memoria molto lunga, potrebbe persino essere un ulteriore motivo per rientrare in quel teatro.
Non è possibile leggerla invece in una chiave economica, forse più semplicistica, cioè la Cina fondamentalmente è interessata alla stabilità per motivi che riguardano la sua crescita interna, i propri affari, e che vede insomma con grande sconforto l'ipotesi che si possa aprire un altro fronte di crisi in quelle aree che dovrebbero essere considerate dei, se non dei partner, degli ottimi clienti.
Stiamo dicendo la stessa cosa in due modi diversi, perché notoriamente la politica estera è tutta politica interna, quindi la stabilità interessa alla Cina in quanto tuttora è un paese che esporta soprattutto. problema della Cina è che per esempio non può litigare troppo con gli Stati Uniti che sono il proprio mercato principale, non può litigare con l'Europa che sono un altro mercato importante, quindi le crisi eventuali delle economie alle quali è più legata si traducono poi in una crisi della Cina. Da questo punto di vista non stiamo dicendo cose molto diverse, riconosciamo un ruolo, ma un ruolo che è fondato su un interesse.
È chiaro, è chiaro. Antonio Stango, e poi se riusciamo col tempo anche di nuovo Gregory Aleggi su questo punto, 700 militari della NATO in più in Kosovo per cercare di riportare sotto controllo la situazione, insomma la KFOR è determinante da questo punto di vista?
Sì, tant'è che normalmente, adesso con l'esclusione dell'episodio di violenza del 29 maggio con i ferimenti, però normalmente la KFOR è vista come un fattore di stabilizzazione sia dalle diverse comunità etniche sia dagli stati. Poi è chiaro che a seconda dei momenti ci può essere una dichiarazione, come nei giorni scorsi, del presidente serbo Vukic che dice che la Kosovo Force dovrebbe fare di più, altrimenti dovrà essere l'esercito serbo a intervenire, che è una minaccia un po' difficilmente realizzabile, però che talvolta Vucic pone politicamente. E noi abbiamo il nostro generale di divisione, Angelo Michele Ristuccia, che da ottobre è comandante della KFOR e che più volte ha ricordato come si tratti di una forza di mediazione, di stabilizzazione assolutamente imparziale. E credo che questo debba essere riconosciuto.
Assolutamente, il grande interrogativo è fino a quando bisognerà tenere una forza di questo tipo in un paese come il Kosovo, in un paese dei Balcani. Insomma, questo ci ricorda molto quello che è la storia anche della missione ONU in Libano, che ormai è un qualcosa di istituzionalizzato in quel paese. Dobbiamo chiudere, non ho tempo neanche per chiedere un commento lampo a Gregory Aleggi, ma lo ringrazio veramente di cuore per essere stato con noi, così come ringrazio Antonio Stango. Grazie davvero a tutti voi in ascolto, Daniele Giorgi e Silvia Giovanrosa. Da Stefano Lescinski è veramente tutto, un saluto.